Ciao, io sono Edoardo e questi sono i podcast di Microbiologia Italia. Per la prima volta live al Technotown di Villa Torlonia, Roma. Ci troviamo in una location particolare. È un podcast live di Microbiologia Italia ed è anche un tempo particolare perché ci troviamo nella settimana del podcast e siamo alla casa del podcast. E non sono solo, con me c'è anche un pubblico che invito a farsi sentire con un applauso a questo punto. Dovete sapere che io sono un biologo. Questo vuol dire ho una laurea magistrale in biologia, ho anche una laurea triennale in biotecnologie. E voglio partire proprio da questo. La parola biotecnologie, che è una parola con cui mi sono trovato spesso a combattere, perché è un termine difficile da spiegare. Ho avuto difficoltà io a spiegarlo a amici, parenti, persone che erano con me. Vorrei provarvi a chiedere una cosa, a farvi interagire. Se io vi dico biotecnologie, cosa vi viene in mente? Cosa associereste a questo termine, alla biotecnologia? Macchinari, ok. Ok, macchinari voi dite. Cyborg, ecco, vedete. Ecco, fate conto, io spesso ho incontrato persone che mi hanno detto questo, c'è stato anche chi mi ha detto, ah beh, sei uno studente di biotecnologie e stai imparando a fare le protesi. No, quelli sono biomedicali. Vedete, in realtà il termine biotecnologia è molto più connesso con il concetto di natura e di vita. Vi do una definizione per cominciare, perché le biotecnologie sono quelle tecnologie che usufruiscono di organismi o parti di essi per ottenere prodotti o modificare processi per un uso specifico e per il miglioramento dei bisogni della società. Che vuol dire? Vuol dire che le biotecnologie sono tutto quello che ha a che fare con la materia vivente. Ed è un concetto questo che in parte viene ignorato, in parte non viene compreso, soprattutto che vuol dire che qualunque cosa ha a che fare con la vita è biotecnologia. Qualunque modo per usare esseri viventi è biotecnologia. E io oggi voglio portarvi a fare un viaggio, un discorso, per recuperare proprio i concetti, come è nata la biotecnologia. E sarà un viaggio che parte dall'alba dei tempi in realtà, perché l'uomo inconsapevolmente ha fatto uso di biotecnologie da quando si è formata la società umana. Voi pensate a questo, l'uomo dell'antichità, l'uomo che prima era un cacciatore-raccoglitore, era una realtà nomade quella della vita umana, millenni fa chiaramente. A un certo punto l'uomo che cosa fa? L'uomo si rende conto che prendendo un seme magari, lui può piantarlo e da quel seme nasce una pianta e quella pianta gli dà del cibo, dei frutti con cui può vivere. Quello è un inizio di biotecnologia, usare la natura, usare una pianta in questo caso per ottenere dei frutti che danno la possibilità di sostentare a una società. E nasce così quindi, nascono così le società stanziali per l'uomo. Noi abbiamo delle tracce circa nell'ottavo millennio avanti Cristo sono riportate le testimonianze delle prime realtà di civiltà sedentaria, ovvero l'uomo a un certo punto si è fermato e ha cominciato a costruire una sua società. Queste tracce le abbiamo in Cina, le abbiamo nella mezzaluna fertile, se vi ricordate i libri di storia, zone come la Mesopotamia per esempio, sono i primi luoghi colonizzati stabilmente dall'uomo. E noi abbiamo tracce che partono dal 7800 avanti Cristo per dirci che l'uomo si era stanziato e aveva cominciato a sviluppare sviluppare delle colture, per esempio. Ma non solo quello, l'uomo fa grandi scoperte in maniera casuale, senza pensarci troppo. Vi cito altri esempi di biotecnologie dell'antichità. La fermentazione, il pane, la birra, i latticini, sono tutto frutto di scoperte casuali dell'uomo. È facile immaginarsi che magari c'è stato un momento in cui un uomo, in maniera casuale, inavvertita, ha lasciato dei cereali a mollo nell'acqua. Dopo qualche giorno ritrova questi cereali che hanno fatto una schiuma strana. E l'istinto dell'uomo è assaggiamoli, vediamo di che cosa si tratta. Nel momento che assaggia questa sostanza, che gli dà un po' alla testa, perché è un uomo che non ha mai provato l'alcol prima e ha un suo effetto, però è buona. E l'uomo da allora comincia a capire, ah, se io faccio questo, ottengo questa sostanza. E anche questa, la fermentazione alcolica. L'uomo non conosceva i lieviti, non conosceva nulla di microscopico, però impara a crearsi delle birre. impara a creare il pane grazie alla fermentazione, impara a creare formaggi. Considerate che è riportato in un testo sumero del secondo millennio avanti Cristo che venivano utilizzati dei formaggi come doni. Cioè la prima traccia storica della presenza dei formaggi risale a 4.000 anni fa circa. E l'uomo non fa solo questo, l'uomo nel momento che capisce che magari, faccio un esempio, una pianta dà più frutti rispetto a un'altra, l'uomo che fa? Dirà, preferisco la pianta che mi dà 10 frutti o quella che me ne dà 2? Preferisco quella che mi dà più da mangiare. In quel momento l'uomo applica una selezione, fa una selezione artificiale. L'uomo favorisce un determinato tipo di pianta rispetto a un'altra, perché quella gli darà maggiori vantaggi. È così che l'uomo, la civiltà umana, comincia a plasmare il mondo intorno a sé e lo fa applicando delle biotecnologie. Vi cito un altro esempio. Avete presente il mulo? Il mulo è un animale. È il più antico ibrido mammifero noto. Ibrido vuol dire che il mulo è una fusione tra un incrocio, tra un asino maschio e una femmina di cavallo. Questo gli consente di aver ereditato i tratti forti di entrambi gli animali. Infatti il mulo ha la forza di un cavallo, ma anche la resistenza alle malattie di un asino. E l'uomo questa cosa la capisce e la porta avanti. L'uomo, noi abbiamo tracce millenarie anche in questo caso della presenza di questi animali, del mulo. L'uomo capisce che può intrecciare alcune razze di animali per ottenere cose più forti, per ottenere ibridi più potenti. Ma non solo questo, io vi stavo parlando prima di fermentazione alcolica. Vedete, l'uomo per lungo tempo porta avanti la pratica di creare la birra, di creare il vino, senza avere una chiara concezione di come questo funzioni. Non si era ancora capito come funzionassero i lieviti, cioè non erano stati scoperti. L'uomo sapeva, prendo due ingredienti, li metto insieme e ottengo questo. Le cose cominciano a cambiare dopo secoli e secoli e facciamo un salto enorme perché arriviamo al 1600, è il momento in cui l'uomo si rende conto che mettendo insieme più lenti riesce a ottenere degli ingrandimenti tali da vedere il mondo microscopico. Il 1600 infatti è il periodo in cui nasce la microscopia e là l'uomo scopre un mondo. Voi considerate questo. Il 99% della biodiversità nel mondo è microbiologica. Significa che la quasi totalità degli esseri viventi che esiste su questo pianeta, noi non siamo in grado di vederli. Non ad occhio nudo, quantomeno. Ci riusciamo grazie a dei microscopi. E nel momento che viene capita questa cosa, inizia una vera e propria corsa alle scoperte, diciamo. E soprattutto io qui voglio citare un punto di passaggio, perché normalmente finora io vi ho parlato di un tipo di biotecnologia che viene ricordato come biotecnologie antiche. Dopo il 1800 si arriva a parlare di biotecnologie classiche. E nel 1800 succedono diverse cose importanti. Ve ne cito solo alcune per questioni di tempo. Una di queste è che a un certo punto ci troviamo, considerate, nella Francia della seconda metà del 1800. La Francia che è diventata un impero, l'impero di Napoleone III per chi si ricorda a scuola, è una superpotenza mondiale all'epoca. La Francia è lo stato di riferimento nel continente europeo, ha una crescita enorme. Voi figuratevi, per fare un paragone, ci sono storici che lo fanno, la Francia aveva una crescita del PIL pari alla Cina di adesso. Stiamo parlando del 1850. La crescita della Francia comporta una crescita di tutte le sue attività produttive, tra cui anche dell'industria vinicola. C'è bisogno di vino da esportare e quello che succede però è che quando aumenta la quantità di quello che si produce, si cercano anche nuovi modi per produrlo chiaramente, però la qualità va a scendere. Il vino in Francia non viene più buono come un tempo a forza di trovare modi per farlo e capita quindi che un industriale francese si rivolga a un professore universitario dell'epoca, un chimico, quel chimico è Louis Pasteur, chiedendogli di capire perché ci sono questi problemi nella fermentazione del vino. E Pasteur, che ha una grande esperienza proprio su questo campo, sfruttando le conoscenze microscopiche dell'epoca, si rende conto che il vero motivo per cui avviene la fermentazione sono i lieviti, sono dei microorganismi piccolissimi che nessuno aveva mai pensato potessero essere responsabili della fermentazione. Pensate addirittura Ai tempi di Pasteur si era arrivati alla conclusione che i lieviti fossero una conseguenza della fermentazione. Io metto insieme le cose, ottengo il vino e poi si formano questi lieviti di scarto, non so bene come. Pasteur riesce a dimostrare il contrario, è la presenza del lievito che induce la formazione dell'alcol e quindi della fermentazione. Pasteur fa anche altre scoperte. Lui si rende conto che se da una parte i lieviti permettono la fermentazione, ci sono altri microrganismi, dei batteri, che invece la alterano. Pasteur scopre i batteri che formano l'aceto. Pasteur si rende conto che i batteri sono in grado di contaminare gli alimenti e per ovviare a questo problema ideerà un processo che è molto semplice. Se io porto a riscaldare un alimento, lo tengo sempre a una determinata pressione, lo riscaldo, io elimino tutti i microrganismi. Però l'alimento mantiene le proprietà organolettiche. Quindi non ho rovinato l'alimento, però sono certo di aver tolto tutti i possibili contaminanti. Questo processo si chiama pastorizzazione, da Pasteur. E lo conoscete tutti perché il latte pastorizzato credo che lo beviamo tutti la mattina, o comunque la gran parte di noi. E Pasteur, arrivato a queste conclusioni, ne tira fuori anche altre, perché se i microrganismi riescono a contaminare il cibo, perché non potrebbero anche contaminare le persone, causare malattie? È esattamente quello il ragionamento che porterà poi avanti Pasteur nei suoi studi futuri, e sono i ragionamenti che lo porteranno a sviluppare anche le cure per diverse malattie. Pasteur è uno dei primi scienziati che scopre dei vaccini. E quindi capite, siamo partiti, finora ho parlato quasi esclusivamente di biotecnologie di tipo alimentare. Adesso però sono entrato in un altro ambito, perché queste sono biotecnologie mediche. Ma andiamo avanti, perché non c'è tutto il tempo che vorrei per raccontarvi tutte le cose che ci sarebbero da dire. Salto un po' alcuni punti della storia, diciamo. Questo perché? Perché il termine biotecnologia nasce ufficialmente per la prima volta, è riportato, nel 1919. C'era un ingegnere agricolo ungherese, o per meglio dire austro-ungarico, che il periodo era quello, che si chiamava Károly Ereky. Lui conia il termine biotecnologia e lo descrive così: un convertire materiali grezzi in un prodotto più utile. Aggiunge inoltre che, a suo parere, la biotecnologia può fornire soluzioni alle grandi crisi della società, come le carenze alimentari o energetiche. Queste frasi sono di un secolo fa, ma sono attualissime, perché oggi l'industria, la ricerca punta tutto sulle biotecnologie per essere in grado di risolvere quelli che sono i problemi della società odierna. E solo per dirvene un'altra, passano neanche 10 anni, nel 1928 Alexander Fleming scopre la penicillina. L'uomo scopre il primo antibiotico della storia e questo dà un cambio radicale, soprattutto alla lotta delle malattie. Perché noi viviamo in una società dove se io sto male, mi sono preso la malattia di un batterio, il medico mi visita e dice prendi un antibiotico e domani guarisci. Più o meno è quella la situazione che abbiamo oggi. E a questo punto facciamo un altro passaggio, perché finora vi avevo parlato di biotecnologie classiche. Arriviamo invece a parlare adesso di biotecnologie moderne. La cesura è la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è lo sviluppo in grande stile delle biotecnologie. Per darvi solo alcuni riferimenti, nel 1953 Rosalind Franklin, James Watson e Francis Crick scoprono il DNA. A quel punto l'uomo ha capito come funziona, o meglio, ha scoperto la molecola della vita. Ha capito che il DNA è quel libretto di istruzioni che è presente in ogni cellula e che dice alla cellula quello che deve fare. È la nascita della biologia molecolare. E l'uomo non ci mette troppo, una ventina d'anni per capire che, ok, questo è il libro di istruzioni della cellula. Ma se io vado a cambiare qualche frase nel libro, cambio la cellula? Negli anni 70 nasce la branca dell'ingegneria genetica. Ed è a quel punto che l'uomo capisce che, per esempio, io potrei prendere dei batteri, modificarli e dirgli va bene, voi vivete, però adesso producete una proteina che prima non producevate. Si capisce quindi che grazie ai batteri si possono produrre elementi estremamente essenziali alla società. Un esempio, nel 1978 viene prodotta la prima insulina sintetica della storia. Si arriva quindi ad avere una vera e propria produzione industriale di quelli che sono vaccini, antibiotici, farmaci di vario tipo in realtà. Capite che la manipolazione genetica è stata la prima ragione per cui la biologia è ora vista come la scienza del futuro e la biotecnologia diventa una delle sue industrie più importanti. E a questo punto in realtà mi sento di concludere in parte perché potrei parlare ancora per ore, ma soprattutto perché ci sarà modo per fare altri podcast per poter parlare più in dettaglio di tutte queste cose. Io per ora mi limito a salutarvi e a dirvi che se questo podcast vi è piaciuto, vi invito a cercarci su le principali piattaforme di riproduzione di podcast, cliccare su Segui e magari mettere una valutazione su Spotify o anche una recensione scritta su Apple Podcast. Alla prossima!